Che cosa può essere la scienza politica? Sono un po' stanco. Allora, una società italiana di scienza politica ha un impatto sull'azione del governo di una nazione come l'Italia? La risposta è no, non ha nessun impatto, ma dovrebbe averlo perché è la scienza politica e quindi la società italiana di scienza politica, cioè il mondo accademico che deve stabilire le cose, non un giovanotto, seppur bravo, come Renzi, che prende l'iniziativa e si mette a fare le cose, non ministri moralmente corrotti che per il fatto di conoscere l'arte della mediazione trattano con i potenti e cercano di fare quello che possono per la nazione italiana, a prescindere dall'autorità che compete a chi è professore ordinario di scienza politica, che è lui che deve stabilire che cos'è la politica, è lui che deve stabilire i contenuti della mediazione. E quindi il rapporto tra accademici e partiti. Gli accademici sono tenuti in disparte, i politici sono, per fare l'esempio del Movimento 5 Stelle, gente neanche laureata che entra in Parlamento. Ma è accettabile che il mondo accademico sia escluso da quella vita politica concreta da cui dipende l'azione a favore della popolazione? Cioè, quello che io voglio sottolineare non è la poca importanza di una società italiana di scienza politica, ma il poco peso in rapporto alla straordinaria, alla fondamentale importanza. E quindi, quando io cercavo un attimo in internet informazioni, ho sbagliato, non filosofia politica, scienza politica, società italiana di scienza politica. Questo mi ha fatto pensare a Platone, perché io ho letto certamente nel periodo della mia alienazione in biblioteca, alienazione giovanile, ho letto i testi di Enrico Turolla, che il professor Berti dice essere uno studioso, mi pare di greco, influenzato nelle sue traduzioni dal Rosmini, e quindi lui, traducendo come vuole, fa dire a Platone la parola scienza politica, scienza politica. E allora, abbiamo già definito che cos'è la politica è interpretazione del bisogno e la politica è mediazione. Immediatamente viene in mente la concezione epistemica che io ho avanzato, per cui il giurista, cioè lo scienziato del diritto, stabilisce non solo la forma del diritto, ma anche i contenuti. E quindi c'è un rapporto tra giurista e politico, perché attualmente i contenuti del diritto li formula il politico, nella sua azione di mediazione e di interpretazione, la scienza dell'interpretazione, e quindi, per usare un'espressione filosofica, l'ermeneutica dei bisogni della popolazione. Bisogni positivi, io ho bisogno di cibo, e bisogni di mediazione del conflitto. Nella loro azione di mediazione del conflitto, i politici non mediano solo all'interno delle classi contrapposte, dei gruppi sociali contrapposti, mediano anche nel rapporto tra potere nel mondo, la CIA, i poteri forti, e popoli nazionali condizionati da questi sistemi, macrosistemi di potere, perché noi parliamo non tanto di cose concrete, noi parliamo delle cose reali che avvengono nel mondo. Nel mondo c'è la trappola del capitalismo, abbiamo rivalutato il capitalismo e poi ci sono i poteri forti che non sono il Corriere della Sera, Confindustria, queste sono sciocchezze per la vulgata popolare degli studenti che protestano contro la BCE quando la BCE è a favore della gente, o la finanza mondiale che non ha il vero potere. Noi parliamo del complesso militare industriale di cui parla Eisenhower, noi parliamo del vero centro di potere dell'industria della difesa, dell'intelligence e quindi il terrorismo, e quindi questo con un impatto concreto nella vita della gente. Già al TG1 si è detto che il califfato rende onore a quel pilota e quindi già ti fa capire che c'è la sfumatura terroristica, no? Anche se forse è stato un suicidio tutto individualista. E quindi questa è la politica di Renzi, no? Mediazione non solo tra i gruppi contrapposti all'interno della nazione, ma mediazione anche rispetto ai poteri esteri che condizionano la nazione. Come quando, per esempio, la Farnesina, ecco qui io parlo di cose di cui non sono competente, la Farnesina riesce a mediare tramite l'intelligence per sottrarre un ostaggio ai terroristi, però non riesce a sottrarre i Marò dall'India, che pure quei Marò hanno ucciso i due indiani in India. Non riesce, cioè la Farnesina riesce, ma alcune cose non riesce a farle. Questa è l'attività di mediazione del politico. Allora c'è un politico particolarmente pimpante, non depresso, con un approccio svelto, veloce, forte, come Renzi, ma ci chiediamo, e la Società Italiana di Scienza Politica? Cioè, chi è lo scienziato della politica? Il giovane improvvisato, oppure che ha una storia magari partitica, oppure l'accademico? Qual è il ruolo dell'accademico? E quindi l'accademico andrà, insieme al giurista, a delineare i contenuti del diritto per stendere, come intendeva Platone, cioè l'arte della tessitura, tutto il rapporto dei bisogni della gente, per sottrarli all'arbitrio della politica, perché i bisogni sono quelli e lo Stato deve appagarli. Quindi qui c'è il giovane intraprendente, come dice Alessandro Campi, il giovane sradicato dalla grande storia del passato, che pure la conosce perché si è interessato, come si legge su Wikipedia, al delitto Moro, per esempio. Ecco, non diciamo male di Renzi, però qui ci sono i professori universitari e osserviamo che loro sono tenuti agli argini dal potere reale. Quel potere reale che cerca di fare qualcosa ma non riesce a incidere realmente. Forse riuscirebbe se avesse l'aiuto dei professori universitari, perché qui abbiamo a che fare con la burocrazia, con i ministeri che Abravanel e Daniele Manca del Corriere della Sera dice da rottamare, no? Come dice Cottarelli, Cantone Cottarelli, sì, Cottarelli, i capi di gabinetto sono tutti collegati tra loro e sono questo potere burocratico che non ha lo scopo di produrre il cambiamento e l'efficacia e l'efficienza del sistema Italia, ma ha il compito di bloccare l'Italia, come sappiamo, nelle stesse intenzioni dell'intelligence che dipende dall'estero e che quindi tradisce la nazione italiana. Quindi la scienza politica non come azione improvvisata del leader politico, e qui veniamo anche a concetti particolari. C'è una specie di limbo del nostro tempo, no? Perché si vorrebbe, come dice Severino, introdurre la tecnocrazia, ma i politici esitano. Si sta forse aspettando il trapasso generazionale, no? I giovani alienati, mentre i cinquantenni, i sessantenni stanno sparendo dalla scena. Allora ecco che si potrebbero porre le premesse per introdurre questa penetrazione diabolica della tecnocrazia, no? Come neppure Google, Facebook riescono a fare, perché non sanno cosa inventarsi. Ecco, tu vuoi introdurre l'ingegno alienante del chip sottocutaneo, ma non riesci neanche a farlo o non hai il coraggio di farlo. Windows 8 è una porcheria e Google Glass, quando li metti, fanno il mal di testa. Allora il medico dice no, funzionano per la medicina, ma poi esce l'articolo che dice se usi Google Glass ti viene il mal di testa, no? Ecco, quindi praticamente la penetrazione, l'introduzione della tecnocrazia è esitante, no? Non ci sono ancora le sfilate di moda con i vestiti futuribili del futuro. Il futuro è tenuto agli argini. Siamo in una specie di limbo decisionale per cui l'introduzione della tecnica nella vita concreta delle persone avviene in temi di frontiera ma secondari, pur importanti ma secondari, perché Bagnasco dice che è fondamentale, ma in realtà è secondario. E cioè, per esempio, i temi della vita, l'ideologia gender nelle scuole elementari. Nelle scuole elementari parlare di lesbiche ai bambini non è tecnocrazia, è sessualità. Cioè, come si introduce la tecnocrazia nelle scuole? Non c'è. Ci ha provato Profumo con i tablet, ma i tablet non sono tecnocrazia. Si sta cercando di introdurre il discorso, no? Il libro elettronico e togliere la carta, ma tecnocrazia. Vabbè, leggono sul tablet, ma dov'è la tecnocrazia? Dov'è il chip sottocutaneo? Dov'è la circolare del preside che dice gli studenti si mettono un chip sottocutaneo o saranno bocciati? Questa è la tecnocrazia. Ancora qui non si è arrivati. Ancora qui ci sono i genitori tradizionali che non per questo, non necessariamente cattolici, dicono genitore 1, genitore 2 non ci sta bene. Queste sono cazzate da ministri e ministre, che lasciamo perdere, non cerchiamo di essere violenti nell'argomentazione, no? La penetrazione diabolica della tecnocrazia attraverso il Partito Democratico, un partito in cui i cattolici sono agli argini, o forse i cattolici sono timidi o non so che cosa, e in cui si vorrebbero introdurre i temi avanzati che dovrebbero essere introdotti dalla destra, ma in Italia la destra è cellina, invece sono introdotti dalla sinistra, non condizionata dal cattolicesimo, no? Ecco, questo discorso, no? Quindi noi sappiamo, abbiamo un approccio tradizionale, tradizionalista, perché conosciamo il diavolo, abbiamo sviluppato la demonologia, conosciamo lo studio del comportamento, della personalità, conosciamo i condizionamenti, conosciamo, abbiamo una vasta idea di che cos'è la scienza esorcistica, questo diavolo che condiziona introducendo il futuro. Molto diavolo c'è in Severino quando dice appunto introdurre a scuola la tematica del rapporto passato-futuro per introdurre il futuro, ecco che ci ha provato Severino a introdurre l'alienazione, i temi che spaventano i giovani. Per esempio i liceali Curiel, anch'io sarei un giovane che mi sarei tolto la vita al liceo se avessi subito una umiliazione tale che il dirigente scolastico introduce le macchinette di distributori di profilattici nella scuola. Non mi sarei tolto la vita, mi sarei trasformato in un piccolo terrorista, fai da te, appiccare incendio a scuola, non so che cosa avrei fatto. Cioè, introdurre i distributori preservativi nella scuola per umiliare gli studenti, no? Allora c'è il giovane che ha solidi riferimenti o c'è il giovane sbandato, alienato, schiacciato, umiliato, ecco. Alcuni ci provano, altri non osano provarci. E io non sono bigotto, io per esempio il crocifisso nelle scuole lo toglierei, perché l'Europa non è cristiana, l'Europa è greca. E se a qualche studente posseduto dal diavolo dà fastidio il crocifisso, togli il crocifisso, non c'è nessun problema. Perché non è scontato il trionfo del cristianesimo, è tutto da guadagnare il trionfo del cristianesimo. Ci andiamo con coraggio a piccoli passi, l'Europa è un contesto laico che per sua essenza deve aprirsi a tutte le culture del mondo e quindi non puoi dire l'Europa è targata Chiesa, l'Europa è Chiesa, Islam, eccetera, eccetera, a pari diritto. Una scuola privata cattolica ha il crocifisso, ma in una scuola statale tu, se lo studente è infastidito, togli il crocifisso. Perché? Perché questi vescovi stupiscono. Loro sono o non sono esorcisti? Allora sanno che il crocifisso alla persona posseduta dal diavolo può dare fastidio e quindi tu devi togliere il crocifisso. Non lo sa il preside, che non sa nulla di queste cose, lo sa il vescovo, che c'è la possessione diabolica. C'è chi ha timore a mettersi l'acqua santa nella testa e c'è lo studente musulmano che il crocifisso non lo vuole vedere, quindi togli il crocifisso. Ecco, queste tematiche sviluppate della scienza politica per la considerazione che gli accademici, si constata, sono ininfluenti. Impatto zero su quella cerchia di 20 ministri che prendono decisioni per il popolo italiano e gli accademici hanno un impatto zero sul mondo politico, ricattato e fatto di piccole personalità che hanno un impatto zero sul grosso potere che è appunto la burocrazia, che ha lo scopo di intrappolare l'Italia ricattata e essa stessa allineata e quindi traditrice all'intelligence che dipende dall'estero.